Mio amato popolo, siamo stati persuasi da qualcuno che ha a cuore la nostra salvezza a prestare attenzione a come ci dedichiamo alle moltitudini armate per paura di tradimento. Ma io vi assicuro che non desidero vivere per diffidare del mio fedele e amato popolo. Che i tiranni abbiano paura! Bar Storia. Storie di storia nel tempo di una birra. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa. Bentornati al Bar Storia, io sono Riccardo, qui con me come sempre c'è Costantino. Ciao Costa.
Bentornati a tutti e ciao Rick.
Allora, cominciamo il mese di ottobre dedicato a un personaggio straordinario, una donna di nome Elisabetta I, non credo che abbia bisogno di presentazioni, famosissima regina d'Inghilterra, un personaggio incredibilmente affascinante che ci accompagnerà per tutto questo mese e insomma ci terrà compagnia qui al bar. Una premessa: abbiamo deciso di impostare questa piccola miniserie su Elisabetta, che sarà fatta di 4 puntate, quindi sarà come al solito ogni lunedì alle 18 da qui alla fine di ottobre, in maniera un po' diversa. Non faremo, diciamo, una storia cronologica che riguardi solo la biografia di Elisabetta, ma affronteremo il personaggio di Elisabetta da dei punti di vista un po' diversi. Ci sarà sicuramente una puntata biografica. La puntata di oggi che state ascoltando è invece una puntata che parlerà delle origini della dinastia di Elisabetta, parlerà della guerra delle due rose, di Enrico VIII, insomma di tutta una serie di avvenimenti che sono importanti anche per inquadrare il personaggio di Elisabetta in maniera ovviamente significativa dal punto di vista storico. Dopodiché ci occuperemo nelle ultime puntate di affrontare Elisabetta da un punto di vista, diciamo, più militare, se vogliamo, e quindi dalle guerre che ha dovuto affrontare, e poi per finire uno sguardo importantissimo all'eredità culturale, ovviamente al contesto, diciamo, che ha visto fiorire un po' l'Inghilterra, che non a caso viene chiamata Inghilterra elisabettiana, ovviamente, e quindi sicuramente merita un approfondimento a parte. Siamo ovviamente per dare dei riferimenti, diciamo, temporali e culturali nell'Inghilterra dei Tudor, insomma un'Inghilterra in cui c'è un po' il passaggio dal regno feudale di un'Inghilterra medievale ad una monarchia assoluta che ricostruisce e ridisegna il rapporto con la società civile all'insegna dell'ordine, del rispetto della legge e di tutta una serie di idee che insomma si diffondono grazie al contributo, diciamo, dell'umanesimo protestante, un contesto di rivoluzione religiosa e culturale molto importante di cui a cui accenneremo anche in questa puntata e che insomma fa da sfondo a tutte queste vicende. Ovviamente in questa fase assistiamo anche al consolidamento, per esempio, della convocazione più frequente del Parlamento inglese, che diventa a tutti gli effetti uno strumento di governo e di dibattito, un po' come poi lentamente ovviamente e per gradi attraverso una storia abbastanza lunga ha posto un po' le basi per l'Inghilterra moderna che conosciamo oggi. Quindi insomma un periodo cruciale di svolta della storia inglese, ma non solo, mi viene da dire proprio della storia europea. Ma partiamo da lontano, partiamo insomma dalla famiglia di Elisabetta, i Tudor, e insomma andiamo a scoprire chi sono e le cose che hanno dovuto affrontare fino all'arrivo di Elisabetta.
Molto bene, allora innanzitutto bisogna dire da dove provengono i Tudor. Chiaramente sono effettivamente una famiglia nobile inglese, però in realtà di provenienza gallese. Discendono da una famiglia, i Tudor di Penmimid, che è stata insomma discendente di un certo Ethnifed Fichan o Fichan, che insomma nel XIII secolo diviene siniscalco del regno di Gwynedd, che è un regno del nord del Galles, e serve alcuni dei più importanti re. In più però, sempre lui, sposa una delle figlie di questo re e quindi acquisisce sempre più importanza. Ovviamente questa cosa poi, una volta che l'Inghilterra insomma conquista il Galles in maniera più o meno definitiva, li porta ad avere una figura, insomma essere figure di rilievo anche, diciamo, nell'Inghilterra, nel Galles inglese, no?
Certo.
In un certo senso. Infatti arriviamo poi alla conoscenza del capostipite della vera e propria famiglia Tudor, che poi diventerà la famiglia reale inglese, ovvero al signor Owen Tudor, che è stato un militare e cortigiano appunto gallese. Peraltro il nostro uomo è importante nella storia perché ha una relazione, un probabile matrimonio segreto con Caterina di Valois, che è la vedova di Enrico V d'Inghilterra. Dobbiamo fare in realtà poi un salto avanti, nel senso dobbiamo parlare della famosa Guerra delle Due Rose. Perché? Perché i Tudor sono coloro che arrivano a regnare alla fine di questa guerra. Il perché è presto detto. Sono sostanzialmente discendenti di una delle due fazioni, quella dei Lancaster, la Rosa Rossa.
Che pagavano sempre i loro debiti, dicevano il figlio nano. No, scusa,
è un'altra cosa. E quindi sostanzialmente sono, diciamo, l'epilogo della Guerra delle Due Rose. La Guerra delle Due Rose è stata questa guerra durata circa 50 anni, no, in realtà 50 anni precisa, e combattuta sostanzialmente perché un re inglese non riesce a capire che non deve fare delle politiche matrimoniali troppo importanti per tutti i suoi figli. E perché dico questo? Perché Edoardo III d'Inghilterra, che ha 6 figli maschi, fa sì che 4 di questi, a un certo punto e in maniera più o meno concitata, vanno a sfidarsi perché hanno tutti quanti delle pretese importanti sul trono d'Inghilterra. E tra questi figli, ovviamente, l'unico che non c'entra niente è il povero Edoardo di Woodstock, detto il principe nero, no? Che è molto famoso, che in realtà muore prima del padre, però i figli poi avranno a che ridire per quanto riguarda la discendenza. E ovviamente a un certo punto si arriva a due fazioni diverse, quella degli York, diciamo, e quella dei Lancaster, che si sfidano, come appunto detto, per 50 anni. Ci saranno vari sconvolgimenti, è un vespaio la Guerra delle Rose. Secondo me dovremmo farne diciamo una serie a parte, perché è veramente
una
divisa in 5 fasi. C'è prima l'affermazione di una fazione, poi dell'altra, a un certo punto l'altra fazione è a capo, però cade e ritorna. Gli York alla fine sono, diciamo, sembrano quelli che ce la fanno, anche grazie alla presenza nella loro parte di un certo Riccardo III, che è stato anche, no, cantato poi da Shakespeare, e quindi insomma non era proprio una persona molto simpatica. Però si arriva all'ultima fase, la quinta, che è proprio detta la fase, diciamo, dei Tudor. Perché? Perché tra i vari discendenti, no, che avevano pretese, durante il periodo di Edoardo IV c'è questo ragazzo, Enrico, che è stato portato via, Enrico Tudor, conte di Richmond, è stato portato via Francia perché crescesse senza, insomma, subire le angherie di questo o quel regnante che potevano avere problemi, no, per il fatto che lui era comunque per via di madre discendente e quindi poteva ambire al trono. Per evitargli dei problemi lo fa crescere lontano, ben però conscio della sua aspirazione al trono. Che succede? Che a un certo punto lui arriva ad interessarsi, una volta diventato adulto, della faccenda inglese. Perché? Perché Riccardo III fa una serie di insomma, cose non proprio degne, ecco. Chi è Riccardo III? Riccardo III è un politico e nobile inglese che durante il regno di Edoardo IV riesce a fare fortuna. È il fratello vivente di Edoardo IV, che però è in completa guerra, diciamo, politica con invece i parenti della moglie del fratello, che è Elisabetta Woodville. Quando a un certo punto Edoardo muore nel 1483, prova a sanare i contrasti in letto di morte tra le fazioni, nominando un consiglio di reggenza per il figlio più piccolo, Edoardo, che stava salendo al trono con il nome di Edoardo V. Tra tutti questi, tra tutte le fazioni, perché c'erano sia i parenti della regina che il fratello Riccardo, che era stato nominato Lord Protettore. Quindi che fa Riccardo? Avendo paura che il giovane re potesse dar retta troppo, insomma, alla madre, decide di agire. Mentre i parenti della regina stavano tornando a Londra con il nuovo re, gli manda incontro un manipolo di soldati che li imprigiona e li conduce nella prigione castello di Pomfret. Così, tanto per. Fa un processo farsa e li decapita tutti. Giustamente, no? Chiaramente. Gli unici a salvarsi sono la regina e un altro figlio di primo letto, che riescono a salvarsi perché insomma, si rifugiano nell'abbazia di Westminster, che, come tutti i luoghi sacri dell'epoca, godeva dell'inviolabilità, quindi non si potevano commettere, no, atti efferati all'interno dell'abbazia. Però che fa Riccardo? Si prende i nipoti, li convince che per la loro sicurezza, prima dell'incoronazione, dovevano alloggiare nella Torre di Londra. Loro, giustamente, sono due bambini, si fidano dello zio. Entrano nella Torre di Londra nell'estate del 1483 e nessuno li ha mai più visti. Probabilmente sono stati uccisi dallo zio, ma mancano prove certe. Quindi a un certo punto
Riccardo... Magari sono morti di freddo.
Riccardo porta, insomma, alcune prove al Parlamento di un fidanzamento del re con un'altra donna prima di sposare Elisabetta di Woodville. E visto che il matrimonio all'epoca, il fidanzamento all'epoca era come un piccolo matrimonio, il legame tra la regina Woodville e il re era illegittimo, Riccardo chiede la diseredazione e quindi con un atto del Parlamento, passato alla storia come Titulus Regius, diventa re Riccardo III. Questi atti efferati ovviamente arrivano a Enrico, il conte di Richmond, che stava aspettando un'occasione per far valere questi titoli. Quindi lui spedisce emissari per convincere i nobili di quanto questo re fosse crudele, per ovviamente sobillarli contro di lui. Gli ricorda il giuramento fatto alla casa Lancaster, di cui lui era l'ultimo rappresentante sostanzialmente, e ovviamente dice: guardate che se quando darete fastidio a Riccardo farete la fine dei Woodville, verrete tutti uccisi, no? Tra quelli che si convincono c'è il duca di Buckingham, Henry Stafford, che in realtà era uno dei sostenitori più leali e fedeli di Riccardo III, a ribellarsi. Questo tentativo però fallisce, Stafford viene giustiziato. Due anni dopo, siamo nel 1485, Enrico sbarca in Inghilterra con un piccolo esercito, prende altri seguaci, che erano ancora in realtà insufficienti. Riccardo III gli va incontro e c'è la battaglia fatidica, diciamo, di Bosworth, combattuta il 22 agosto del 1485, in cui Enrico in realtà stava per perdere, nel senso che era, insomma, la disparità di numeri era schiacciante. Non fosse altro però, certo, che Thomas Stanley, primo conte di Derby, e Henry Percy, che era il conte di Northumberland, tradiscono Riccardo III e si uniscono a lui. Erano due tra i maggiori baroni d'Inghilterra, quindi si capovolge, no, il gioco delle forze tra i due schieramenti, e quindi l'esercito di Riccardo viene messo in rotta e lui stesso trova la morte in battaglia. Enrico giunge a Londra, chiude le ostilità e si fa incoronare con il nome di Enrico VII. Però è molto intelligente, perché che fa? Lui, che è un erede della casa Lancaster, per suggellare la pace in maniera definitiva, sposa la figlia di Edoardo IV, Elisabetta di York. Tra l'altro i Tudor, proprio per questo, assumono il loro stemma sovrapponendo, diciamo, le due rose, quindi avendo lo stemma con la rosa rossa e la rosa bianca insieme.
Sicuramente un'ottima mossa in prospettiva.
Intelligenza politica non indifferente, cioè, no, per lui. Alla fine però c'è una nuova ribellione capitanata dal conte di Lincoln, che Riccardo III aveva nominato suo erede. Però alla fine c'è la battaglia di Stokefield, in cui viene ucciso questo conte, e quindi questa sancisce per molti storici la fine effettiva della guerra delle due rose. Enrico VII poi ha dei figli che erano senza ombra di dubbio i legittimi eredi, Arthur ovviamente, ed Enrico. Arthur in realtà muore prematuramente, quindi Enrico è il legittimo erede al trono inglese per nascita e sangue. Quindi dalla lotta tra coloro che erano gli ultimi discendenti dei Plantageneti, questa grande, no, dinastia che ha preceduto i Tudor,
certo,
nasce la dinastia Tudor. Enrico VII è il primo, il figlio Enrico sarà conosciuto al mondo come Enrico VIII e sarà particolarmente importante, e poi più avanti arriverà la nostra Elisabetta.
Certo, questo per inquadrare la dinastia, ovviamente è importante. Ah, un piccolo inciso che forse avremmo dovuto fare all'inizio, ma insomma, noi spesso italianizzeremo i nomi, ovviamente, quindi ci sentirete parlare di Arturo, Enrico, Elisabetta, però ovviamente...
Immaginateli con i nomi giusti, anche se se il principe Arturo un po' fa ridere, dai.
Sì, fa un po' ridere, effettivamente, però... Comunque, abbiamo parlato di Enrico VII, ovviamente personaggio molto importante, ma non dobbiamo perdere di vista Elisabetta. Elisabetta è un po' il nostro faro centrale di questo mese, quindi ai fini della narrazione su Elisabetta, un personaggio importantissimo è il figlio di Enrico VII, ovviamente Enrico VIII. Come accennavi tu prima, Enrico VIII è il secondo figlio di Enrico VII ed Elisabetta di York. Nasce il 28 giugno del 1491 e insomma subito si ritrova nominato duca di York all'età di 3 anni. Anche tu vorresti, Costantino, essere nominato duca di qualcosa?
Beh,
a 3 anni,
assolutamente.
Probabilmente.
Mi ci vedo bene come duca di Sperlonga. Che ne pensi?
Dai, perché no? Non è male, suona bene. Alla prossima puntata ti introdurrò così, Costantino duca
molto
di Sperlonga.
Molto bene.
Comunque, abbiamo insomma una panoramica sulla vita anche di Enrico da diverse fonti. Secondo Lord Herbert di Cherbury, che è stato il biografo di Enrico, sembra che lui fosse destinato alla carriera ecclesiastica e che quindi il padre, diciamo, l'abbia educato in tal senso, quindi ovviamente dandogli una formazione di un certo tipo, perché sappiamo che insomma, chi doveva fare una carriera di tipo religioso doveva avere una cultura e un'educazione di tutto rispetto. L'infanzia di Enrico non è, insomma, esente da tragedie. L'hai già detto tu prima, nel 1502 perde il fratello, che insomma eredita sì il trono d'Inghilterra, ma comunque è sempre il fratello, diciamo. Ma soprattutto nel 1503 perde la madre, Elisabetta di York, cosa che lo segnerà molto molto profondamente. Nel 1507 confiderà ad Erasmo, quando insomma si recherà da lui, in occasione della morte del duca Filippo di Borgogna, che era dalla morte della madre che non provava un dolore così grande, tanto da riaprire una vecchia ferita che pensava ormai guarita. Quindi insomma la morte della madre evidentemente per lui ha segnato qualcosa di importante. Enrico fu educato nelle arti umanistiche con una grande attenzione ai classici ed ebbe numerosi insegnanti. È comunque, diciamo, il figlio di una importante famiglia europea, tra tutti il poeta John Skelton, che fu il primo insegnante di Enrico e che probabilmente fu quello che gli insegnò a leggere e scrivere, il poeta Bernard André, suo insegnante di latino, e Gilles de Dez, credo che si pronunci, ma non so, insegnante di francese. A tal proposito si dice peraltro che insomma il principe Enrico avesse un grande talento per le lingue da piccolo, riuscendo a parlare fluentemente il francese, l'inglese, il latino e arrivando anche a capire alcune lingue italiche. Tanto che c'è questo curioso aneddoto: nel 1515 degli ambasciatori di Venezia diranno di aver conversato con lui in latino e francese, e chissà forse anche in italiano, e insomma che lo trovarono particolarmente abile nelle lingue. Si dice inoltre che avesse insomma una memoria enciclopedica, che fosse estremamente dedito allo studio, tanto che sempre Erasmo, presentatogli da Thomas More nel 1499, dirà di lui che è un genio universale. Adesso bisogna capire quanto conti il fatto che sia, diciamo, il futuro re d'Inghilterra, però insomma la prendiamo per buona.
Beh,
diciamo.
Sì, dai, abbastanza.
Poi, quando il 21 aprile del 1509 Enrico VII ci lascia e muore di tubercolosi, a sedere sul trono è proprio lui. Allora, lui dal 1503 era già promesso a Caterina d'Aragona, la moglie del defunto fratello, e figlia di Isabella di Castiglia e Ferdinando d'Aragona, per capirci i finanziatori di Colombo, giusto per inquadrare un po'. E nonostante, diciamo, un po' le obiezioni o comunque i dubbi che il padre aveva avuto in vita su questo matrimonio, alcune per ragioni morali, perché comunque era sempre la moglie del fratello morto, anche se su questo aveva ricevuto tutte le rassicurazioni del caso dalla Chiesa, ma probabilmente più per ragioni politiche, perché magari si erano presentate opportunità migliori, comunque alla fine Enrico VIII la sposa comunque. Passaggio molto importante per il personaggio di Enrico VIII. Per quello
le mogli sono fondamentali, sì.
Esatto. Sai, si dice, no, che lui volesse essere ricordato per una grande guerra, una grande battaglia, alla fine viene ricordato per le mogli e per lo scisma della Chiesa, quindi chissà cosa ne penserebbe lui. Comunque, già diciamo dall'inizio, Enrico VIII per i suoi contemporanei è l'ideale del sovrano, diciamo, e comunque a tutti gli effetti fu un personaggio molto importante della monarchia inglese. William Blount, che è un barone e umanista, insomma, rispettato e influente a corte, scrive così sempre ad Erasmo da Rotterdam, c'erano molti di questi carteggi, no, tra umanisti, diciamo, dell'epoca, scrive queste parole: non ho paura, ovviamente traduco io un po' così, diciamo, dall'inglese, quindi perdonate qualche sbavatura, però non ho paura ora che il nostro principe Enrico VIII, che potremmo chiamare il nostro Ottaviano, mi viene da dire anche un po' meno William Blount, insomma va bene tutto, però è salito al trono del padre. Cosa potresti volere di più da un principe con queste qualità straordinarie e quasi divine? si comporta saggiamente, ama la giustizia e la bontà ed è attento verso i dotti. I cieli ridono, la terra esulta, l'avarizia è espulsa dal paese. Il nostro re non desidera oro, gemme o materie preziose, ma virtù, gloria e immortalità. Insomma, un quadro da sovrano illuminato, diciamo, no? Ancora, Thomas More ne parla così. Tra migliaia di uomini nobili, il re si erge più in alto di loro e la sua forza si adatta perfettamente al suo corpo maestoso. C'è un potere infuocato nei suoi occhi, c'è della bellezza nei suoi occhi e le sue guance hanno il color delle rose. Insomma, al di là di queste immagini evocative, diciamo, immagine che peraltro stona molto con l'immagine che abbiamo noi di Enrico VIII, come quella comunque di un uomo molto in carne, obeso, immagine che in realtà è vera solo negli ultimi anni della sua vita, perché abbiamo molte testimonianze che ci parlano di lui come un uomo atletico, sicuramente alto e dalla struttura fisica importante e imponente, tanto che un ambasciatore spagnolo ci riporta nel 1507 che aveva degli arti giganteschi, quindi probabilmente doveva fare abbastanza.
Era pronto per fare a schiaffi allora lui.
Esatto, esatto. Sicuramente, insomma, Enrico godeva di un'ottima salute, era pieno di energia e vitalità, tanto che sembrava che avesse una bassissima tolleranza, diciamo, alla noia, volesse sempre essere attivo, sempre una persona che voleva fare tante cose, diciamo.
Così a naso che un qualche scrittore di libri fantasy abbia ritratto un Enrico VIII in tema fantasy, no?
Beh sì, potrebbe essere somigliante, diciamo. Aveva anche lui la barba.
Gli piaceva, secondo te Enrico VIII gli piaceva il vino?
Beh dai, penso proprio di sì. Comunque, non era solo la prestanza fisica in realtà che era tra le armi di Enrico, e su questo diciamo il personaggio immaginario di Robert Baratheon e di Enrico divergono un po', perché insomma pare che in pochi potessero resistere al suo straordinario carisma. Cioè si dice che mettesse spesso le braccia intorno alle spalle dei suoi interlocutori per metterli a proprio agio, ma insomma anche che fosse molto di cuore, diremmo noi a Roma, no? Cioè un personaggio insomma la cui rabbia e il temperamento potevano renderlo altrettanto imprevedibile e comunque spaventoso. Oh, le ambizioni di un personaggio siffatto ovviamente sono grandi, grandi quanto il personaggio ovviamente, e lui voleva riservare all'Inghilterra un ruolo di primo piano nella politica europea. E ovviamente il primo pensiero, se sei re di Inghilterra, qual è? È riaprire la guerra contro i francesi.
Mi sembra ovvio e giustissimo, direi.
Chiaro. E quindi, insomma, nel 1510 c'è questo episodio carino. I suoi consiglieri ebbero l'idea di scrivere a suo nome a Luigi XII, re di Francia, offrendo pace e amicizia. Non l'avessero mai fatto. Non l'avesse
male.
Bene affatto. Molto male. Lui si mise subito a urlare, chiedendo chi avesse scritto la lettera, uscendo furibondo dalla stanza e facendo infine uno sgarbo molto elaborato ma interessante all'ambasciatore di Francia, invitandolo a vedere un torneo, ma assicurandosi che non trovasse nessun posto a sedere libero. L'ambasciatore quindi dovette alla fine sedersi su un cuscino, costretto a guardare Enrico mentre si esibiva in questo torneo, diciamo, a fare a schiaffi con qualcuno.
Le vicinanze sono sempre più paurose.
Esatto. Poco sorprendentemente, nel 1511 Francia e Inghilterra sono in guerra, con Enrico dalla parte della Lega Santa di Papa Giulio II e di Ferdinando il Cattolico contro Luigi XII, nell'intento di cacciare i francesi da Milano, diciamo più o meno coerentemente con la politica di Papa Giulio II di rafforzare il potere temporale dei papi in Italia. Non ci soffermiamo, è un episodio insomma particolare, magari ci dedichiamo una puntata a parte una volta. Comunque fu solo la prima in realtà di un periodo volto un po' a cercare di rafforzare questo dominio inglese sul continente, no? Di far riaffacciare l'Inghilterra come potenza, che però alla fine in realtà non gli portò tutti questi grandi risultati. Nel frattempo comunque Enrico, e questo forse sì ce l'aveva in comune con Ottaviano, seppe circondarsi di uomini straordinari e capaci. Su tutti spicca un personaggio notissimo, il cardinale Wolsey, e Thomas Cromwell. Cromwell, personaggio altrettanto noto, due protagonisti a cui Enrico sicuramente lasciò tantissime questioni per lo più di politica interna, su cui ancora una volta oggi non ci soffermiamo, magari quando invitiamo Enrico VIII al bancone ne parliamo più approfonditamente, ma comunque diciamo che danno l'idea un po' di un personaggio capace, un re che sa dove si trova, sa quello che vuole e sa come muoversi. Cosa succede? Che nel 1516 la regina è incinta. Grande gioia, grande giubilo, e a febbraio nasce Lady Mary, sorella di Elisabetta e prima figlia di Enrico. Elisabetta ovviamente ancora non è nata. Enrico è felice perché vuol dire, no, che la moglie, diciamo, può avere figli, è fertile e che insomma prima o poi il figlio maschio, l'erede tanto desiderato, gli verrà. Fino adesso è stato solo sfortunato. Iniziano però degli anni insomma un po' complicati per Enrico, perché questo figlio non arriva. Quel ruolo di primo piano, insomma, che aveva sperato Enrico, diciamo che Enrico aveva sperato per l'Inghilterra, non arriva. La moglie a un certo punto entra in menopausa e a quel punto Enrico, che comunque, come tutti i re, diciamo, comunque molti re, ha già avuto numerosi amanti, no? Cioè non è che, cioè, sì, non, diciamo, non si risparmiava da questo punto di vista, inizia però a corteggiare una donna in particolare, famosissima, che cambierà tutto, Anna Bolena. La questione è complicata perché ovviamente diventa anche una questione religiosa, però è importante, insomma, capire il contesto di cosa sta succedendo in quegli anni.
Va detto che le, insomma, le problematiche che Enrico si poneva erano ancora comunque abbastanza giustificabili, nel senso che l'unica figlia nata era, cioè, o comunque che aveva, no? Che era resistita, insomma, all'infanzia, era appunto Mary, Maria, perché in realtà un primogenito, Enrico, che era già stato fatto duca di Cornovaglia, ma in realtà muore dopo 52 giorni, quindi dopo neanche 2 mesi, e quindi era preoccupato perché una sola figlia femmina esponeva il trono, no? A troppi sciacalli, e poteva riportare di nuovo il paese nella guerra civile, perché ovviamente era proprio quello che era successo comunque a suo tempo, o ce ne sono troppi, certo, o ce ne sono troppo pochi, la guerra è sempre lì che aspetta. E quindi a questo punto, quando lei, insomma, Caterina entra in menopausa, si confida, no, con il suo consigliere Wolsey e comincia a pensare al divorzio. Anche perché Caterina era molto più vecchia, insomma, abbastanza più vecchia di Enrico, e lui voleva questo figlio maschio. Wolsey quindi va a Roma per sottoporre la questione al Papa, no?
Certo.
Il pontefice però non poteva disconoscere una dispensa emanata dalla Santa Sede, perché ai tempi, no, soprattutto i matrimoni reali dovevano ricevere queste dispense dalla Santa Sede.
Poi anche Caterina aveva il suo pensiero.
Esatto, ovviamente, perché era la, insomma, era, aveva un parente, no? un nipote famoso, cioè, ovvero Carlo V d'Asburgo, che in quei tempi stava mettendo sostanzialmente a ferro e fuoco lo Stato Pontificio, no? Abbiamo parlato nella puntata scorsa dell'ultimo sacco di Roma, ed è stato fatto poi pochi anni dopo dallo stesso Carlo V, quindi muoversi in questo senso era un po' problematico per lui. Tra l'altro Caterina si oppone strenuamente al divorzio, appellandosi alla legittimità di questa dispensa. Nasce una battaglia legale che va avanti per molti anni. Wolsey, che aveva fallito, viene messo da parte a favore di Cromwell, che insomma gli hai detto entrambi tu, primo conte di Essex, che cerca di, insomma, dirimere questa questione. Il re sapevano tutti che voleva risposarsi, nessuno sapeva che voleva farlo con una delle dame di compagnia della moglie, che è proprio Anna Bolena. Quindi mentre Cromwell cerca di convincere il tribunale ecclesiastico, che per ordine del Papa era stato convocato a Londra, a concedere l'annullamento del matrimonio, Wolsey viene messo in arresto e muore nel 1530, mentre veniva portato alla Torre di Londra, prima di essere giustiziato, quindi sostanzialmente muore prima di essere ucciso. Questo tribunale alla fine dichiara valide le nozze di Enrico e Caterina, per cui praticamente a un certo punto il Parlamento inglese emana una serie di leggi che tronca ogni legame fra il Regno d'Inghilterra e il Papato. Così il re viene nominato capo supremo della Chiesa d'Inghilterra, che poi dopo, durante il regno proprio di Elisabetta, viene chiamato governatore, a quel punto supremo, della Chiesa d'Inghilterra, e comincia a dare corpo a una struttura, diciamo, clericale, staccata da quella romana. Viene eletto un nuovo arcivescovo di Canterbury, nella persona di Thomas Cranmer, che la prima, giustamente, cosa che fa è annulla il matrimonio reale, e permette quindi a Enrico di sposare Anna Bolena, che era la figlia di Thomas Boleyn, ovviamente anche il cognome abbiamo italianizzato.
Certo, chiaro.
Che era comunque un nobile minore che aveva avuto incarichi presso la corte. E quindi da in quel momento, con insomma, per questa questione, diciamo, più politica, nacque quello che viene chiamato lo scisma anglicano e quindi la Chiesa anglicana.
Erano lontani i tempi, diciamo, di quando era difensore della fede.
Sì, sì. No?
Ormai, diciamo, erano un po' passati quei tempi. Allora, succede che però a un certo punto Anna Bolena deve essere fatta in qualche modo regina in Inghilterra, no? E quindi nel maggio del 1533, ora, insomma, moglie di Enrico VIII, la cerimonia avviene, loro si sposano, tutti erano convinti peraltro che si sarebbero sposati a Calais, poi invece alla fine Anna dice no, io se devo sposarmi come una regina d'Inghilterra, e quindi ovviamente devo sposarmi a Londra, no, con tutti i crismi. Viene incoronata lei regina d'Inghilterra a maggio, dopo una lunga processione attraverso la City di Londra, secondo insomma un itinerario di antica tradizione che partiva dalla Torre di Londra, si snodava verso Great Church Street fino ad arrivare a St. Paul, con un itinerario in cui si incontravano persone cantanti, rappresentazioni teatrali, insomma un'atmosfera ovviamente degna di una regina. Lei non fu accolta in realtà con tutto questo grande entusiasmo, perché comunque, insomma, dopo che è stato fatto uno scisma, la situazione è quella che è. Lei era continuamente, peraltro, additata da tutti con appellativi poco eleganti. Diciamo, forse il più ripetibile è scandalo della cristianità, mettiamola così. Poi ce ne sono altri, insomma, meno radiofonici. Comunque, Anna, alla fine, arriva al sesto mese di gravidanza e tutti a un certo punto si aspettano questo figlio maschio. C'era un'enorme attesa, anche perché la stessa Anna vedeva in questa promessa un po' il consolidamento finale e decisivo del suo potere nei confronti, prima fra tutti ovviamente, di Caterina. Anche perché tutti gli astrologi avevano previsto che assolutamente sarebbe stato un figlio maschio, che questo figlio maschio sarebbe stato l'inizio di una nuova fase per lei e per l'Inghilterra. Insomma, tutti quanti erano convinti. Certo, c'era un po' questo ostacolo che si chiamava Maria, che comunque era ancora l'erede al trono. Ma per Enrico, diciamo, Maria rappresentava un po' una specie di assicurazione, no? Chiamiamola così, fino a quando il figlio di Anna non avrebbe raggiunto l'età giusta per regnare, si sarebbe un po' tenuto, diciamo, Maria, poi a un certo punto chissà che sarebbe successo. Enrico era bello pronto, stava preparando tutto il necessario per la festa, si dice grandi tornei con cavalli, giostre, cose straordinarie, insomma l'attesa, l'abbiamo detta, era spasmodica e incredibile, quando, sfortunatamente per Anna, ma fortunatamente per noi, nacque Elisabetta. Allora, immediatamente calò un umore nero, come la pece, a corte. Con Enrico, che stiamo sempre parlando dell'uomo sanguigno di prima, quello insomma che ha ispirato Robert Baratheon, mettiamola così, si infuriò, ovviamente. Cioè, per prima cosa, cacciò tutti gli astrologi. Insomma, l'avrei fatto anch'io.
Ma quello comunque, cioè...
Sì, quello assolutamente, diciamo. Anche perché, peraltro, pare che lo fece con parole così dure che loro stessi pensarono di essere fortunati ad essere sopravvissuti. Quindi immagina quanto, insomma, potesse essersi arrabbiato Enrico. Poi, per non smettere, insultò levatrici e medici, dai quali pretese da loro un'assunzione di colpa. Non si sa bene per quale motivo, però pretese che si dichiararono colpevoli. E loro, ovviamente, si dichiararono colpevoli. E poi ovviamente se la prese con la povera Anna, che insomma, secondo Enrico, era stato tradito, no? Lui era stato tradito dopo aver rischiato tutto per lei, aveva fatto addirittura uno scisma, insomma, e se la prese tantissimo con lei. Insomma, in quegli anni tutti parlavano di Elisabetta, ma non per i motivi che noi ovviamente oggi a posteriori potremmo pensare, ma come una sorta di protagonista di uno scherzo del destino che era stato fatto ad Enrico. Colui che insomma aveva sfidato il Papa, aveva sfidato la religione cattolica ed era stato punito da Dio, quindi più o meno questa era la narrazione. Enrico comunque non si perse d'animo, fece battezzare la bambina, che peraltro si pensava fino all'ultimo sarebbe stata chiamata Maria, in modo tale che a un certo punto poteva prendere in maniera abbastanza trasparente il posto della figlia di Caterina, però insomma poi alla fine venne chiamata Elisabetta. Tutti pensavano che la bambina non sarebbe sopravvissuta, forse proprio in quanto, insomma, scherzo del destino, no? Si cominciarono a diffondere queste voci che la volevano gracile, esile, insomma, malaticcia. Invece però lei smentì tutti e comunque, diciamo, riuscì a sopravvivere e diventò da subito in realtà una sorta di strumento politico degli atteggiamenti antipapali di Enrico. Maria comunque doveva sempre essere sminuita e tutta l'attenzione doveva andare verso Elisabetta, la quale, per esempio, ottenne una dimora con moltissimo personale, mentre invece i servi di Maria vennero ridotti di tantissimo e anzi, lei stessa ricevette l'ordine di servire la damigella della sorella, ovviamente un affronto incredibile, no? Elisabetta, peraltro, poteva essere chiamata principessa Elisabetta, mentre Maria solamente Lady Maria. Questa cosa anche su Maria ebbe, insomma, delle conseguenze non da poco. Ovviamente anche perché insomma siamo in una società in cui i titoli contano insomma non poco. È emblematico in questo senso, per capire un po' il loro rapporto, il loro primo incontro. Maria arrivò alla residenza di Elisabetta e le venne chiesto se voleva porgere i suoi omaggi alla principessa. Maria, tutta piccata, ribatté che lei insomma non conosceva nessuna principessa d'Inghilterra fuorché se stessa e che la figlia di Madame de Pembroke, cioè Anna Bolena, lei la chiamava così, non si chiamava affatto principessa e quindi non poteva essere chiamata così. Insomma, questo è solo uno, diciamo, degli aneddoti.
Un tipetto niente male, anche Maria.
No,
figlia del padre, diciamo.
Assolutamente. Esatto. Oh, in quegli anni Enrico comunque era al culmine della trasformazione della società inglese con un accentramento di poteri senza pari. L'abbiamo già citato, insomma, ma vedeva nel monarca una responsabilità, diciamo, dopo lo scisma anche di inedito pastore, no, delle anime dei suoi sudditi, cioè non c'era più solo la responsabilità giuridica, ma c'era anche quella religiosa, quella dell'anima. E per esempio Cromwell, che tu già hai citato, realizzò poi concretamente e politicamente questa visione, inserendo tante delle modifiche religione, no, propugnate dalla riforma, all'interno di riforme più strutturali del governo monarchico, che però alla fine avevano bisogno, per essere legittimate, sempre di una cosa fondamentale: un erede maschio, che fino a quel momento continuava a mancare. Anna, fino ad allora, purtroppo aveva collezionato una serie di aborti, tanto che il vescovo di Faenza nel 1535 scrive: il re dispera di avere altri bambini, cosicché quest'ultima figlia sarà probabilmente signora d'Inghilterra, riferendosi ovviamente a Elisabetta. E quindi comincia a esserci un problema. Anna era in una pessima situazione. Paradossalmente era in vita solo perché era ancora viva Caterina, anche perché se lei fosse morta, Enrico in un certo senso sarebbe dovuto tornare dalla prima moglie. Quindi insomma si è creato questo meccanismo strano in cui le due rivali in qualche modo diciamo erano accomunate dallo stesso destino. Succede a un certo punto che Caterina muore e peraltro sembrava che in quell'anno stesse tutto volgendo al meglio per Enrico, perché Anna era rimasta incinta. E la prima moglie era morta, quindi insomma non rappresentava più una minaccia, è brutto dirlo, però insomma si era risolta da sola la questione. Ma solo 2 giorni dopo il funerale di Caterina, purtroppo Anna perse il bambino. Per Enrico questo fu troppo, anche perché le levatrici peraltro dissero, probabilmente apposta, però insomma, che aveva l'aspetto di un maschio. E quindi questa cosa ovviamente fu ancora
gentilissime.
Più grave. Esatto. Anna a quel punto fu condannata a morte attraverso insomma un processo abbastanza lungo e complicato, però con l'accusa di aver sedotto il re con una condotta poco rispettosa, tale da disprezzare il matrimonio. Lei covava del risentimento nei confronti di Enrico e quindi per questo aveva avuto numerosi amanti e aveva cospirato contro il re. Ovviamente insomma nulla di tutto questo, magari qualcosa era vero, però insomma era ovviamente un processo vestito ad arte. Diciamo che l'unica concessione che Enrico fece alla povera Anna fu quella di morire per decapitazione invece che...
Beh, almeno.
Che era una cosa un po'... Sì, è una cosa un po' inusuale, ma insomma almeno quello, diciamo. Ovviamente Enrico ebbe premura di dichiarare il matrimonio nullo. Elisabetta tornò ad essere così un'illegittima, di fatto, condividendo ironicamente la sorte con Maria, vedendosi ridurre le attenzioni, la servitù, il copione era sempre lo stesso... Tanto che la governante dovette arrivare persino a chiedere che le si comprassero dei vestiti nuovi, perché i vecchi ormai erano inadeguati. Cioè, tanto per dare un'idea, insomma, di come possono cambiare velocemente le cose, no? In questo tipo di situazioni. Arriviamo al 1536, quando Enrico si sposa con Jane Seymour, di nuovo, un'altra moglie, e ottiene il suo erede maschio, finalmente, Edoardo. Le cose, però, andranno in maniera diversa. In maniera, diciamo, diversa da quella che aveva sperato Enrico. Ma lo vedremo nella prossima puntata. Per oggi ci fermiamo qui, insomma, per dare un quadro un po' di chi era Elisabetta, da dove viene e la storia del mondo prima di lei. Racconteremo forse anche la storia del mondo dopo di lei, visto che è stato un personaggio così importante. E insomma, le premesse sono interessanti, dai, c'è sempre la, come dire, questa sovrana, di fatto, che questa ragazza che diventerà sovrana, un po' sottovalutata da tutti, che nasce nelle difficoltà, insomma, vedremo che andrà a finire in maniera molto diversa. Ma, come al solito, vi lasciamo con qualche riferimento da andare a vedere per approfondire. Ovviamente abbiamo fatto, diciamo, un excursus molto generale su dei fenomeni importanti che non potevamo trattare in maniera esaustiva. Quindi vi diamo un po' di cose, di titoli particolari da vedere. Allora, inizio con un bellissimo libro di Carol Erickson, che si chiama Elisabetta I, la Vergine Regina, del 2013. Io l'ho preso in Kindle perché c'è anche la versione, diciamo, in ebook, ma insomma si trova
la versione
cartaceo.
Tecnologica,
bellissimo, esatto, bellissimo, bellissimo libro, veramente incredibile. La narrazione è bella, scorre molto bene e è in grado di farti veramente appassionare alla vicenda di Elisabetta in maniera molto molto avvincente. L'ho consultato molto per questa puntata, vale la pena, veramente un ottimo acquisto. L'ho preso in ebook solamente perché, insomma, lo spazio sulla mia libreria sta cominciando a scarseggiare nella sezione storia, quindi devo fare qualcosa, diciamo, non so ancora bene cosa. Qualche cosa
comprare altri scaffali, è ovvio.
Ho capito, ma comincia a servirmi una casa più grande. Comunque risolveremo la cosa prima o poi. Comunque, Enrico VIII e la sua corte di Alison Weir, un altro libro di una scrittrice inglese, molto bello, anche questo ve lo consiglio. Non l'ho letto tutto, nel senso ho consultato alcune parti, anche perché tratta della situazione della corte di Enrico VIII, quindi è molto bello se volete sapere delle notizie proprio su come viveva la corte di Enrico, cosa c'era di particolare, insomma molto interessante, più da
quello che noi chiamiamo l'approccio svedoniano alla storia. Cioè, sì, almeno così lo chiamo io. Poi
è molto bello, è molto bello, lo consiglio. Un altro libro che sto leggendo, non l'ho ancora finito, ma per quello che ho letto vi consiglio veramente di leggerlo: Il re e il suo giullare, l'autobiografia di Enrico VIII annotata dal buffone di corte Will Sommers. È un romanzo di Margaret George, veramente un libro bello. In pratica nasce dal presupposto che Enrico VIII scriva una propria autobiografia. Ovviamente questa autobiografia è viziata o comunque arricchita dalle note del suo buffone di corte, Will Sommers. Molto bello, molto interessante, non l'ho ancora finito, quindi non so dirvi, insomma, non so darvi un giudizio esaustivo, però veramente ho letto i primi capitoli e mi ha veramente appassionato. Quindi
però almeno non puoi neanche spoilerare, dai.
No, esatto.
Ovviamente passando invece a una cosa meno insomma, letteraria, quindi al piccolo schermo ci sono sicuramente i Tudors, che è, insomma, la serie TV che attualmente, certo, se non sbaglio, è arrivata su Amazon Prime, mi dicevi?
Sì, credo sia su Prime.
Sì, assolutamente, ovviamente molto romanzata, però interessante, insomma, ne sento parlare un gran bene. E poi ci sono...
Beh sì, è una specie di beautiful, diciamo, del sì, Rinascimento.
Beautiful rinascimentale.
Però è bello, non so, a me lo vidi tanti anni fa adesso, insomma, non ricordo benissimo. Però, insomma, ci sono belli attori, insomma, è chiaro che ha un approccio non molto storico, però, insomma, è interessante, è bello da vedere.
E poi ci sono due film, Elizabeth ed Elizabeth The Golden Age, che è il seguito. Sono entrambi su Netflix, sì, con una bellissima Cate Blanchett, sì, che fa... ovviamente la protagonista, ma Riccardo,
cosa importantissima,
te lo cedo.
no, prego, non mi permetterei
il ruolo
mai.
Dell'ambasciatore di Francia, il francese più amato d'Inghilterra, ovvero Eric Cantona. Noi siamo anche calciofili. Bellissimo. E adoriamo, insomma, allo stesso modo in cui vi parliamo della storia potremo anche parlarvi del calcio. Cantona sarebbe uno di quelli che verrebbe al bancone da noi.
Meraviglioso, meraviglioso. Che fa l'ambasciatore di Francia.
Sì, appunto, però, chiaro.
Quindi, insomma, fantastico, il ruolo fantastico. Non è un film anche qui, insomma, storico, nel senso è molto romanzato, però è bello, insomma. Cate Blanchett è eccezionale, secondo me è una grande interpretazione. Merita assolutamente. Bene, direi che, insomma, per la puntata di oggi abbiamo detto tutto. Nella prossima puntata analizzeremo Elisabetta da un punto di vista un po' più biografico, riprenderemo da dove abbiamo lasciato, per, insomma, analizzare la sua vita fino agli ultimi anni. Poi, ovviamente, come ci ho accennato in apertura, torneremo sui punti più interessanti per fare delle analisi un po' più tematiche sull'Elisabetta guerriera, come l'abbiamo chiamata, e l'Elisabetta, diciamo, matrona della cultura, chiamiamola così. Ma insomma, ci accompagnerà questo percorso su Elisabetta per tutto il mese di ottobre, quindi ci saranno diverse puntate da approfondire. Per oggi però è veramente tutto, io vi rinnovo l'invito a seguirci sulla nostra pagina Instagram, il Bar Storia, ovviamente, sulla nostra pagina Facebook, lasciateci anche una recensione su Apple Podcast, perché comunque ci aiuta sempre a crescere, seguiteci su Spotify, fateci sapere se il personaggio di Elisabetta lo trovate anche voi così affascinante, se vi sono piaciute o se avete anche letto alcuni dei riferimenti che vi abbiamo dato, diciamo, tra le fonti, è sempre bello, insomma, confrontarsi con voi.
Chiaramente anche se volete diventare amici di Enrico VIII, soprattutto quando gli escono le figlie femmine.
Ovviamente. Per oggi quindi io vi do appuntamento al prossimo episodio e ricordatevi che la storia,
come la birra, non annoia mai.